In diretta su 105 Live.
Poteva essere un talk show.
Quello che avresti sempre voluto sentire,
ma che non hai mai avuto il coraggio di ascoltare.
In studio
Antonella Palermo.
Sono le 15:10 in questo istante, ben trovati all'ascolto della Radio Vaticana in diretta. 335-12-43-317, il numero per i vostri sms. Nel giorno in cui la Chiesa celebra la memoria di San Giovanni Maria Vianney, curato d'Ar, patrono del clero, con cura d'anime si conclude il pellegrinaggio a Roma dei ministranti, ovvero i chierichetti che sono giunti dalle parrocchie, dalle chiese d'Europa. Si sono ritrovati a Roma per il loro decimo pellegrinaggio all'insegna del motto Bere alla vera fonte. Questa mattina in piazza San Pietro, per partecipare all'udienza con il Santo Padre Benedetto XVI, erano, pensate, ben 80.000 i ragazzi e le ragazze provenienti da tutta Europa per una vera e propria festa, per pregare e cantare insieme. In massima parte giungevano dalla Germania. Allora oggi in studio ci è venuto a trovare un gruppo di questi giovani.
105 Live.
Radio Vaticana in diretta.
Allora, siamo con Ludwig dalla Baviera, che è venuto qui a Roma per il pellegrinaggio dei ministranti. Buongiorno.
Buongiorno.
Tu ti occupi di pastorale giovanile, vero?
Sì.
Qui c'è un gruppo di giovani, giovanissimi ministranti che giungono proprio dalla Germania.
Siamo arrivati lunedì mattina dopo una notte in pullman, tutti distrutti, e siamo qua, sì, da lunedì, sì. Oggi siamo stati dal Papa.
Allora, intanto un'impressione tua personale e poi facciamo un giro tra i ragazzi. Che cosa ti ha colpito di più di questo pellegrinaggio?
Direi il grande numero delle persone, perché oggi la piazza era strappiena, la piazza San Pietro, veramente era pienissima di gente, di giovani che sono tutti venuti a vedere il Papa, a vedere gli altri, a sentire la comunità fra tutti questi ministranti. La più grande parte è tedesca, anche questo per noi, per la Chiesa tedesca, è una grande cosa al momento. Perché in Germania normalmente si organizza molto molto bene e molto volentieri. E così esiste anche una organizzazione di tutto quello che ha da fare con la pastorale, con i ministranti, con i chierichetti. E perciò è anche molto facile organizzare un pellegrinaggio per chierichetti. Per noi essere ministranti, essere chierichetti è molto importante.
Credo che sia importante per formare dei laici impegnati seriamente e concretamente nella Chiesa, vero? Non si tratta solo di un discorso di ricerca di vocazioni religiose.
No, al contrario. Soprattutto è anche una possibilità dove i giovani possono partecipare attivamente alla liturgia, a fare il loro, a essere insieme con gli altri, a essere insieme con il sacerdote durante l'Eucaristia e così via. In Germania è interessante che tantissimi star si vantano di essere stati ministranti. Anche l'ex ministro degli esteri Joschka Fischer, per esempio.
Allora, vediamo di sondare un po' le impressioni di questi ragazzi. Cosa vi ha colpito di più? Che cosa riportate a casa?
Ecco. Was hat euch am meisten gefallen und was nehmt ihr mit nach Hause?
Il nome?
Sebastian. Es war toll, dass so viele Ministranten da sind, also über 50.000 und vor allem 45.000 aus Deutschland.
Und è stato molto bello che sono stati così tanti chierichetti, più di 50.000 e 45.000 dalla Germania.
Ja, und eben, dass die Begeisterung so groß war und dass der Papst zu uns gesprochen hat, war toll.
E anche che c'è stata una grande gioia in piazza e che il Papa ha parlato a loro.
Ecco, delle parole del Papa, cosa ti porti dentro?
Was nimmst du mit von den Worten des Papstes? Kannst du dich an was erinnern, was dir wichtig war?
Das Wichtigste war, dass er eben zu uns gesprochen hat, dass wir mal gesehen haben und dass er eben auf die jungen Menschen, eben auf uns Ministranten eingegangen ist.
La cosa più importante è che ha parlato, che l'abbiamo visto una volta e che ha parlato a noi, i giovani.
Anna Maria. Also die Gemeinschaft war sehr gut mit den vielen Ministranten. Das Internationale war spitze und vor allem das gemeinsame Singen und das gemeinsame Gebet war sehr schön.
Allora, è stato molto molto bello, soprattutto stare insieme, la comunità degli altri, la comunità internazionale dei chierichetti, il cantare insieme, la preghiera.
E poi credo che i giovanissimi diano proprio, esprimano proprio questo senso della gioia e della festa nell'assemblea ecclesiale, vero?
Sì, 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 sì. È molto importante di vivere la gioia, di vedere non siamo pochi, anche se in parrocchia qualche volta si ha il sentimento di essere pochi, no, non è vero.
Dà un senso più bello e più completo alla liturgia. Assume, secondo me, una caratteristica di solennità, ma nello stesso tempo anche di festa.
Appunto, è proprio così.
Michael? Und mir hat eben bis jetzt sehr gut gefallen, dass eben Menschen aus verschiedenen Nationen, vor allem eben die Ministranten, Kontakt miteinander aufnehmen und dass eben sich alle gut verstehen. Und im Gottesdienst hat mir natürlich auch vor allem das Zusammentreffen mit dem Papst gut gefallen. Da man sieht ihn eben immer und jetzt eben live bei ihm zu sein, war mal was ganz anderes.
Dice che il contatto fra i chierichetti era la cosa più importante, il contatto internazionale e soprattutto di incontrare il Papa che normalmente tu vedi per televisione, dal fuori, e adesso lo hai visto veramente di persona, faccia in faccia per così dire, e questo era faceva una grande impressione a lui.
Ich bin Franzi und ich fand es sehr überwältigend, wie viele Menschen da auf dem Petersplatz waren und dass so eine Masse von Menschen, also weil wir sind ja eigentlich alle das Gleiche, also alle sind wir Ministranten und das fand ich sehr schön, dass da doch so viele gekommen sind und natürlich auch sehr schön, dass so viele aus Deutschland gekommen sind.
Siamo tutti chierichetti, siamo tutti ministranti e possiamo vedere, ah, noi ci siamo, tutti.
E non c'è differenza tra ragazze e ragazzi, vero?
No, fanno tutto lo stesso servizio. Da noi, da ormai più di 15 anni, è totalmente normale e nelle parrocchie ha cominciato anche molto prima.
Quando si finisce di essere chierichetti?
Dipende, normalmente quando tu lasci la parrocchia perché vai a studiare, vai all'università, qualcosa, la gente finisce. Ma io, per esempio, io stesso l'ho fatto fino alla sera prima della mia ordinazione diaconale.
Auguri!
Grazie!
Grazie a voi, un saluto!
Ciao!
Ciao! E un saluto a Ludwig, che tra l'altro ha lavorato alla sezione tedesca della Radio Vaticana. Dunque, in Piazza San Pietro era presente anche la statua di Sant'Arcisio, patrono dei ministranti, eseguita dallo scultore ed orefice svizzero Lang, gli stesso chierichetto a Basilea durante l'infanzia. Sant'Arcisio è vissuto a Roma nella seconda metà del III secolo, in un'epoca di persecuzioni e tribolazioni per i cristiani del tempo. Oltre ad assistere i presbiteri nella celebrazione domenicale, Tarcisio aveva ricevuto il compito di portare l'Eucaristia ai cristiani prigionieri. Durante l'assolvimento della sua missione cadde nelle mani di un gruppo di pagani che lo lapidarono a morte davanti al suo rifiuto di consegnare loro l'Eucaristia che stringeva sul petto. Adesso ascoltiamo il vescovo ausiliare di Basilea, Monsignor Martin Gachter, presidente dell'associazione Cetus Internationalis Ministrantium, che è un'associazione di responsabili della pastorale del settore nelle diverse diocesi e nazioni e che ha proprio promosso questo pellegrinaggio. È stata fondata a Colonia ben 50 anni fa.
Abbiamo visto molti ministranti gioiosi, giovani, con molta vita, ma sono anche venuto qui per cantare insieme, per pregare, per conoscere anche Roma con tutta la storia. Come il giovane ha detto, abbiamo scoperto le tombe di San Paolo e Pietro, eccetera, hanno fatto la scoperta della fede cristiana, anche con Tarcisio che ha dato la sua vita per Cristo, per l'Eucaristia. Io penso che molti ministranti cominciano dall'esteriore fanno la scoperta dell'interiore di Cristo presente nella Chiesa.
In Germania è molto radicata questa formazione, questo impegno dei giovanissimi,
sì,
nella Chiesa.
Io penso è meglio organizzato. Io sono svizzero. Nelle diocesi hanno responsabili uno o due in pieno tempo che fanno contatti, che fanno formazioni, che fanno pellegrinaggi e incontri nella diocesi. Allora anche Peter Hahnen ha pieno tempo per questo.
Quale immagine di chiesa è venuta fuori in questi due giorni di festa?
E anche i giovani, non sono nella chiesa, non sono gli anziani, ma sono anche i giovani, sono anche i bambini, sono anche ragazze e ragazzi. Questo è interessante. Hanno un valore, non vuole utilizzarsi soltanto, ma sono con la sua personalità.
E poi c'è questa idea del servizio.
Sì, ma tutti i laici hanno un impegno. Non vivere per se stesso soltanto. Anche è importante per ogni laico e laica, anche per ogni madre, per ogni padre, e anche la dimensione sociale e politica comincia. Non vivere soltanto per se stesso.
Il Papa, dicevamo, questa mattina si è rivolto a questi 80.000 ministranti provenienti da tutta Europa che hanno gremito Piazza San Pietro, dicendo tra l'altro queste parole: a tutti i ministranti del mondo, servite con generosità Gesù presente nell'Eucaristia. È un compito importante che vi permette di essere particolarmente vicini al Signore e di crescere in un'amicizia vera e profonda con Lui. Custodite gelosamente questa amicizia nel vostro cuore come San Tarcisio, pronti ad impegnarvi, a lottare, a dare la vita perché Gesù giunga a tutti gli uomini. Anche voi comunicate ai vostri coetanei il dono di questa amicizia con gioia, con entusiasmo, senza paura, affinché possano sentire che voi conoscete questo mistero, che è vero e che lo amate. E adesso vi ripropongo una visita che un mese fa abbiamo compiuto in un oratorio, uno dei più attivi a Roma. Parlo dell'oratorio San Paolo, dove una comunità di padri giuseppini si mette a servizio dei più piccoli, di giovani ragazzini, adolescenti, per animare il centro estivo. E dunque, ecco, vi ripropongo questa visita. A voi buon ascolto.
Ogni favola è un gioco che si fa con il tempo ed è vera soltanto a metà.
Pontificio Oratorio San Paolo, buongiorno a Padre Sandro.
Bentrovata.
Lei si occupa?
E della pastorale dei ragazzi, dei giovani qui in oratorio.
Quanti ce ne sono adesso al centro estivo?
Ci sono un po' di bambini piccoli, delle elementari, delle medie e poi ci sono soprattutto gli adolescenti. La parte più preziosa sono gli adolescenti che fanno gli animatori e bisogna custodire più loro che i bambini piccoli.
Come mai?
Perché si sono appassionati a venire ed è bellissimo che vengano al posto di andare magari così tutti i giorni in vacanza. Vengono tutte le mattine dalle 8:30 adolescenti fino alla sera alle 7:15 sono qua. È una cosa bella.
Fedelissimi. Sì.
Ogni favola è un gioco.
Ogni mattina c'è una scenetta e da lì si prende uno spunto.
Su quale tema oggi?
Oggi è un tema difficile, difficilissimo. Abbiamo il tema di davanti alla voglia di arrendersi, che cos'è che ci dà la forza di andare avanti, davanti alla fatica di riprendere dopo momenti di crisi, cos'è che ci spinge a non mollare, davanti anche alla morte di qualcheduno, chi è che ci dà la forza per affrontare la morte.
Vogliamo fare una piccola visita?
Certo, certo.
Poco, lasciala andare, non la puoi ritrovare in nessuna città.
Dimmi tutto.
Sopra la mia squadra.
La tua squadra è sopra al momento formativo, vai nella tua stanzetta. Tu sai che colore?
Blu.
Blu, allora vai nel blu, piccoli.
Ciao, oggi andiamo a fare la passeggiata,
all'autorizzazione.
piango di sopra tra un sacco di bambini.
Vedi tutti i gruppettini nelle stanze, ogni stanzetta è per una categoria di bambini, con gli animatori, gli arbitri, e fanno questa attività. E questi sono i cartelloni che hanno fatto ogni momento formativo, loro tirano fuori un pensiero. Questa era una giornata senza sorriso e una giornata persa. Un sorriso non costa nulla, ma vale molto. Noi abbiamo fatto un mese di formazione con gli adolescenti, no? A maggio abbiamo fatto 12 incontri per prepararli e attrezzarli un po'. E all'inizio dicevano, ma tutti i giorni, ma proprio tutti i giorni alle 8:30, ma... E poi sono loro che vengono e dicono, ma sai che ci divertiamo più qui che andare al mare anche tutta la giornata, torniamo stanchi a piramide con la metro, ma non abbiamo la stessa voglia di... che avevamo di tornare in oratorio.
Ogni nome è un uomo ed ogni uomo è solo quello che scoprirà inseguendo le distanze dentro sé.
Quanti padri siete voi qui?
Noi qua in comunità siamo 4 sacerdoti e un confratello consacrato, e poi siamo collegati con la nostra parrocchia. Noi siamo diventati un'unica comunità, Oratorio San Paolo e parrocchia Murialdo, e lì abbiamo il padre parroco e poi c'è il padre responsabile della formazione dei novizi. Quindi in tutto siamo 7 confratelli in questa zona, in questo territorio.
Comunque la dimensione del gioco resta una dimensione assolutamente formativa.
C'è il gioco, c'è i tornei, fanno la parte dei lavoretti manuali, laboratori manuali. Qua lei insegna a fare i laboratori di Scooby-Doo.
Tu come ti chiami?
Federico.
E quanti anni hai?
9 e mezzo.
Da quanto tempo vieni qua?
Io da 4 settimane.
4 settimane, prova a fare un bilancio.
Divertita!
Divertito?
Divertita tanto, però certe volte le dirigi dei... la volta no. Quando, che ne so, per esempio, ieri ci sono menati 2 bambini e a me non mi è piaciuto. E allora, niente.
E a quel punto tu cosa fai?
Niente, posso fare niente.
Però c'è anche un insegnamento quando uno litiga, no? Alla fine, come torni a casa? Comunque non è stata una giornata persa.
No, una giornata persa no. È un po' divertente, un po' triste quando c'è del litigio, però...
E che cosa impari dal litigio? Che cosa impari dal litigio? Impari qualcosa?
Sì, che non si devono dire parolacce, che non si deve menare e altre cose.
Qual è l'esperienza più appassionante?
Io? Cosa?
Tu hai alzato la mano?
È lui, lei che mi fa le corna.
Chi è Gesù per voi? Una domanda facile facile.
Gesù per noi è il padre buono che ci protegge da tutte le cose, ma tutto del male.
Per te?
È come un padre che sta in cielo.
Per te? Niente, non ti preoccupare.
Emozionato.
Ciao. Grazie, ciao.
C'è anche un centro diurno, durante l'anno fa servizio di accoglienza dei ragazzi e è una delle educatrici del centro diurno. Qui poi c'è la sala degli aquiloni, alla mattina si fa il momento formativo e poi in pomeriggio ci sono gli aquiloni in questa stanza. I laboratori del pomeriggio dalle 2:30 alle 4 si fanno attività manuali, espressive, si fanno aquiloni, si fanno perline, braccialetti, si fanno Scooby-Doo, si fanno mosaici su cartoncino, si fa giornalino, si fa recitazione, si fa danza, si fa canto, si fa pittura dei gessi, si fa giocolerie, si fa clownerie, si fa cucina e basta. Questi sono i compiti delle vacanze pure,
ovviamente.
Anche i bambini che vogliono fare.
Tu come mai sei qua?
Perché frequentando come polisportiva questo posto ho letto che c'era la possibilità di fare questo aiuto animatori e mi piace farlo, anche perché è bello sentirsi in un punto di riferimento per i ragazzi.
Tu abiti nel quartiere?
Sì, è vicino Carpadella.
Che sport fai?
Io pratico da sette anni pallavolo qui. E quindi anche come bambina lo frequentavo questo posto e piacendomi sono venuta a fare.
La tua famiglia che dice?
È molto contenta perché comunque sia mi occupo anche degli altri, occupo il mio tempo dando una mano agli altri.
E i tuoi compagni di scuola lo sanno che tu fai?
Sì, sì, ce ne stanno altri che sono i miei compagni di scuola che stanno qua.
C'è qualcuno che ti mette un po' il dubbio su...
Assolutamente, anche se me lo mettessero, cioè se ragionare con la mia testa, se una cosa penso sia giusta, vengo lo stesso senza ad ascoltarlo.
Rotolando verso sud. Qua è dura.
In piccola saletta dove fanno durante l'anno il centro diurno, cioè due ragazzi che vengono segnalati dal comune, vengono sostenuti, sono una dozzina di ragazzi, vengono sostenuti per fare compiti, inserimento, socializzazione, ragazzi soprattutto stranieri, soprattutto ragazzini stranieri.
Magari di famiglie un po' disagiate.
Sì, magari qualche fatica di inserimento, quindi immigrati che cercano di essere aiutati dai compiti. Hanno voglia di stare, pensa che ogni giorno questi non sono stanchi, mo vado a casa. A me fa piacere che sentano che è un posto dove loro si spendono, poi anche si trovano bene, cioè non è che vengono a fare un lavoro.
E in una città come Roma, con le sue contraddizioni, la sua grandezza, ritieni che ce ne siano pochi di questi centri di aggregazione?
Credo sicuramente che i bambini, per iniziare, poi gli adolescenti, abbiano bisogno di posti, no? Di aggregazione dove si trovino. E anche però spendersi, non solo ricevere. Cioè si sperimentano. Secondo me questo li arricchisce, no?
Verso i margini del tempo, mentre il vento le trascina giù, non danno pace, non hanno sguardi né pietà, tra le voci di rimorsi e pentimenti, non danno più malinconia, nell'impossibile regia delle
E andiamo a visitare un altro oratorio. Questa volta ci spostiamo sulla Tuscolana, restiamo comunque a Roma. In diretta al telefono c'è Elisa Pizzonia, che è direttrice dell'oratorio della parrocchia Santissimo Corpo e Sangue di Cristo. Ben trovata, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio a voi.
A soli 26 anni già sei direttrice.
Sì, già da 3 anni, quindi insomma già da un po' prima.
Fai proprio carriera.
Sì.
Vuol dire che sei proprio nata e cresciuta nella parrocchia, o no?
Sì, sono nata e cresciuta lì nella stessa parrocchia, però diciamo un po' più lontana dall'oratorio, nel senso che comunque da noi l'oratorio si fa la domenica e i ragazzi dopo la messa vengono tutti quanti a giocare, a fare queste attività, diciamo nella parte dietro della chiesa. Io un po' dopo, nel senso che in realtà sono in oratorio da una decina di anni. Da piccola non facevo attività di oratorio.
Come mai?
Perché in linea di massima andavo a messa, però poi comunque non mi fermavo dietro. Mm-hmm. E quindi in realtà non l'ho vissuto da piccola, ma solo da grande.
E com'è stata questa scoperta?
La scoperta è stata che, finito il cammino della cresima, sono stata chiamata per fare un campo con tanti altri ragazzi che avevano fatto la cresima con me quell'anno, e da lì, insomma, in questo campo ce l'hanno fatto i ragazzi che facevano oratorio, mm-hmm. i catechisti che poi facevano anche oratorio. Da lì mi è piaciuto e ho iniziato a fare, ho fatto un anno di corso allievi, che è la formazione, diciamo, fondamentale che bisogna fare per diventare catechisti, animatori, soprattutto in oratorio, che comunque ti devi rapportare con dei bambini e dei ragazzi.
Certo.
E ho seguito i corsi di formazione del Centro Oratori Romani, di cui la mia parrocchia fa parte, che è appunto un'associazione in cui molti oratori romani, una quarantina di oratori, fanno parte e seguiamo tutti lo stesso metodo di fare oratorio. Mm-hmm. Seguendo questi corsi di formazione estivi, pian piano mi sono formata e ho proseguito facendo la catechista di comunione, di cresima, e poi diventando 3 anni fa direttrice, proseguendo comunque sempre i cammini di formazione, però formando anche i ragazzi.
Un grosso impegno, una grossa responsabilità.
Sì, è una grossa responsabilità, ma è bello farlo perché comunque è bello quello che ricevi, comunque è una maturazione che avviene non soltanto nei ragazzi, che li vedi nelle loro facce, nel loro volto quando vengono, ma anche comunque una formazione tua, cioè tu dai tanto a loro, ma tanto danno a te.
Che cosa?
Ma tutto, nel senso dalla
Padre gente, Sandro parlava dell'entusiasmo.
Dell'entusiasmo, sì, di una forza di vita, di una capacità di essere spontanei. E quindi diciamo un po' rimanere quei bambini che ci permette anche di vivere un po' meglio, diciamo, in questo mondo.
Probabilmente anche uno sforzo ad essere più umili e più semplici, che
esatto.
Dici?
Sì, anche quello. Comunque sono, diciamo, i bambini, noi fondamentalmente ci basiamo molto sui bambini e su come loro vivono, quello che loro fanno. Comunque noi ci rapportiamo, la nostra accoglienza è basata fondamentalmente solo sui bambini, poi nel nostro oratorio, anche come Centro Oratori Romani, poi successivamente anche i ragazzi li formiamo per fare i catechisti, quindi comunque il primo impegno è quello sui bambini, ed è fondamentale perché comunque sono loro la risorsa. Sono loro e tramite loro che possiamo avere una maggiore anche cristianizzazione, altrimenti diciamo l'adulto è poco ricettivo riguardo a questo aspetto.
Sì, ecco, parlavo appunto della semplicità che è necessaria nel linguaggio usato verso i bambini e che ci impone dei ragionamenti più semplici anche quando noi adulti ci confrontiamo con i grandi temi della vita e della fede.
Diciamo che quando comunque con loro si affrontano gli stessi argomenti che si potrebbero tranquillamente affrontare con un adulto, la modalità, appunto, come dicevi tu, è proprio il linguaggio, come ti poni a un bambino. I temi sono gli stessi, perché a un bambino gli puoi parlare della vita come gli puoi parlare della morte, di Dio o di qualunque cosa, è proprio come glielo poni, come glielo mostri.
Volevo chiederti, tu ti confronti anche a scuola con questo tipo di su questo tipo di esperienza?
Ormai
no,
fuori.
Perché sei uscita anche dall'università, ma insomma sì. Hai avuto modo in passato anche di confrontarti su questi temi, oppure
sì,
si
sì.
fa un po' fatica?
È normale che dall'esterno chi non frequenta e chi è molto esterno e poi soprattutto direi poco informato, c'è molto astio spesso e volentieri riguardante magari fai il catechista, vai in oratorio, fai giocare i bambini, che cosa vuol dire, no? E in realtà basterebbe soltanto vederlo, osservarlo anche soltanto una volta per capire che in realtà non è una cosa né infantile né stupida, ma è proprio una modalità per diciamo crescere nella fede. È una modalità, quindi in realtà sì, ci sono delle difficoltà. Io parlando anche con i ragazzi più piccoli, questi del liceo, degli allievi, comunque loro spesso mi dicono è difficile comunque rapportarsi perché quelli delle loro classi magari sono un po' scettici in tutto questo, ma che fai, vai ancora in oratorio? Però in realtà è bello vedere come loro poco gli interessa tutto questo perché loro ritengono che quella è la cosa più adeguata. Quindi diciamo che anch'io mi ricordo questa cosa nei miei confronti, ma proprio per esperienze vissute ultimamente mi rifaccio un po' più a loro, diciamo, sono un po' più vicini all'età della scuola comunque.
Allora Elisa, in bocca al lupo, grazie di averci raccontato questa tua esperienza.
Grazie,
continua
grazie.
Così, buon cammino.
Grazie, grazie a voi.
Alla prossima.
Arrivederci.
Le 35 12 43 317 il numero per i vostri sms se volete mandarci una mail, 105@vatiradio.va. Torniamo all'oratorio San Paolo a Roma con il padre Sandro Girodo, responsabile della pastorale giovanile e membro della famiglia religiosa dei Giuseppini. Dicono.
Guarda, c'è una cosa particolare che io non conosco tutti i genitori di questi adolescenti e mi dispiace un po'. Di molti li conosco, è bello, di diversi non li conosco e mi piacerebbe conoscerli. Adesso noi prepareremo infatti un campo, finita l'estate ragazzi, per gli adolescenti e quella è l'occasione dove conosceremo tutti i genitori. perché comunque mi fa sempre venire in mente che non posso fare solo il lavoro con i bambini, cioè bisogna sempre fare un lavoro con le famiglie anche, cioè di sé pastorale giovanile, pastorale familiare sono insieme, no?
Ma vengono a iscriverli per depositarli?
E con tante finalità, certamente è un servizio che si fa alle famiglie, chi lavora ha bisogno di trovare un posto per mettere i bambini, però credo che poi alcune famiglie sono anche contente di trovare un posto che è diverso da un centro sportivo, nel senso che non è centro estivo punto, noi diciamo, cerchiamo di essere oratorio estivo, l'oratorio estivo di caratteristico c'ha anche la formazione cristiana, noi la facciamo colorata e palloncini, facciamo il giovedì in chiesa,
però c'è,
però
insomma.
Assolutamente, noi oggi il tema era la morte, ho detto, davanti alla morte siamo tutti con paura, però abbiamo fatto sapere ai bambini che noi abbiamo un amico che è risorto e domani faremo un momento in chiesa con i canti in chiesa e usiamo i canti del rinnovamento dello spirito, i canti dei focolarini, i canti dei neocatecumenali, e tutti li usiamo. Questo è per far capire che non siamo centro sportivo, siamo oratorio. Poi invitiamo la domenica a fare la messa in parrocchia con tanta difficoltà, perché la domenica molti vanno a Ostia, vanno al mare, no? Però noi, per chi sta qua, la facciamo sempre in parrocchia.
I momenti più destabilizzanti per te?
Durante la settimana facciamo una passeggiata, il mercoledì pomeriggio sempre andiamo in giro ed è un momento delicato.
Roma?
Sì, sì, sempre in Roma, per abitare un po' il quartiere, la città, andiamo nei parchi qui vicino ed è un momento delicato perché comunque ci spostiamo 230-250 tutti a piedi, con animatori, con adulti, alcuni genitori che ci danno una mano, io chiedo due. È un momento delicato.
Si fidano del prete, questo è un momento molto difficile, criticato per la Chiesa.
Io ho questa percezione che, perlomeno, o forse non vengono a dirlo a me, però hanno fiducia qua.
Qual è il tuo pensiero, tu insomma, che hai a che fare con i bambini ogni giorno, sugli scandali che sono stati sollevati?
Bisogna essere con tanta illuminazione per agire con i bambini, con le famiglie. Bisogna essere davvero tanto attenti, delicati, non puoi essere sbarazzino. Dall'altra parte credo che c'è tanto bene, il male c'è e non bisogna nasconderlo, assolutamente. Però davvero io qua percepisco, pur ogni tanto parlandone, però che c'è fiducia, c'è stima. Le famiglie vengono, parlano. Per carità, ci confrontiamo, alcune volte discutiamo anche su punti diversi di educazione, assolutamente.
Si parla tanto della disgregazione delle famiglie, dov'è il problema?
Ci sembra che tutto è possibile nella vita, non c'è nulla di definitivo, per cui anche le relazioni più belle, tu dici, beh, ma tanto non c'è nulla di definitivo, si può provare, cambiare, spostare, tanto non cambia nulla, tanto non finisce nulla. E forse con questa idea di estreme possibilità, libertà, che comunque da una parte è un bene, dall'altra però può costruire veramente relazioni fragili, troppo estemporanee, appunto leggere, no? Non gli dai più importanza a mantenere fede ai patti che hai preso, a mantenere fede alle persone che hai a fianco, a considerare la sofferenza dell'altro, dell'altra, se cambi di punto in bianco le tue scelte di vita, insomma. Poi c'è tutta la fatica di portare avanti impegni lavorativi e visite mediche, i figli e scuola, quindi magari tutto questo ti affatica fino a che a un certo punto molli, lasci tutto.
Insegnamento peculiare di Murialdo per quanto riguarda appunto la pastorale giovanile.
E San Leonardo diceva che aprire un oratorio è chiudere una prigione, e l'oratorio, lui diceva, è giocare, imparare e pregare. Accogli un ragazzo sempre con volto ilare che riesci a catturare di più con un sorriso che no, con dei rimproveri, dei rimbrotti. Questa sì, la sua idea era quella di dare poi anche un lavoro, per cui ha formato queste piccole scuole di artigiani, gli artigianelli a Torino, perché i ragazzetti che non potevano avere famiglia o non avevano futuro invece avessero una prospettiva, quindi gli artigiani come calzolai, come tipografi, come falegnami all'epoca, no? e poi ho messo sulla banda, ho messo sul teatro, ho messo su tante piccole cose in modo tale che i ragazzetti fossero loro protagonisti, anche loro potessero sperimentarsi da piccoli in piccole cose perché poi nel futuro avessero qualche cosa anche per loro.
Deduco che questi ragazzi non abbiano molta voglia di televisione.
Guarda, veramente, cioè, io ringrazio il Signore, cioè, ma qua sono dalle 8, un quarto, 8 e mezza di mattina fino alle 17:30.
Hanno nostalgia. 8,
19, cioè ringraziamo il Signore di questo.
Poi c'è anche chi si perde un po' per strada. Come si corregge la devianza adolescenziale?
Fare secondo me aiuta. Aiuta, però poi riflettendoci sopra, cioè non solo il fare, punto.
Come fai a dimostrare autorità di fronte poi a dei tuoi pari, no?
Difficile, non so spiegare.
Ti rispettano?
Sì, loro sì, perché cioè, vedi che comunque è un animatore e quindi ti rispetta.
Come lo conquistate questo rispetto?
È manifestato da tutti comunque il rispetto verso l'animatore, verso quelli più grandi comunque. E poi ci sono alcuni casi che comunque sono da tenere sotto controllo, ma... E a me sembra di vedere maggior rispetto da di tutti i ragazzi che si comportano bene.
Il tempo passa e tu non passi mai. Nascondo questa stupida allegria quando mi guardi.
Buongiorno.
Lui sta facendo la formazione come Giuseppino, ha finito il noviziato l'anno scorso, quest'anno sta facendo filosofia.
Come ti trovi in mezzo a questo bailando di gioventù?
No, vabbè, con un'esperienza di oratorio, quindi già un po' di esperienza nell'oratorio del centro estivo, quindi...
Al nord?
No, al sud, a Foggia, perché sono di Foggia, l'oratorio è sempre di Giuseppino di Foggia, sono cresciuto e quindi poi ho fatto i gruppi giovanissimi, poi anche lì è nata la mia vocazione. Quindi, perché nella mia città ho iniziato prima i Giuseppini come oratorio, non offriva poco niente la città, poi ho iniziato le altre parrocchie. Gli stessi animatori hanno fatto dei corsi per altri animatori di altre parrocchie, quindi... C'è stata una diffusione in rete che non è perdere noi i giovani, ma così ampliare una cosa sociale ad ampio spettro, fare più rete, più chiesa.
Un tuo pensiero, si parlava di quanto i genitori si fidino oggi dei preti con tutto ciò che si sta dicendo sulla chiesa in questo periodo.
Ma sicuramente il rapporto va sulla conoscenza, cioè si fidano fin quando conoscono, frequentano e hanno un rapporto diretto col sacerdote. Oppure chi sta studiando per essere sacerdote. Anche noi vorremmo che loro, non solo vengano i loro figli, ma anche loro, riscoprire un rapporto con il Signore anche loro, anche i loro genitori.
Finire mai, finire mai.
Ci si può permettere economicamente?
Noi abbiamo una quota per cercare di pagare. Chi dobbiamo pagare fondamentalmente? La mensa. Facciamo colazione, pranzo e merenda e dobbiamo pagare gli allenatori dello sport. Il resto in questi anni diventa tutto volontariato. E poi quando può spaventare qualcheduno, vediamo proprio assolutamente di venire incontro alle persone. Quindi sono tante situazioni dove si cerca di venire incontro perché sappiamo insomma che non tutti hanno la possibilità, tanto più se sono magari due figli, tre figli. Quattro figli, c'è qualcosa, allora ancora di
ci
più.
Ci sono fratelli sì, che sì, frequentano.
Sì, sì. E quindi si cerca di aiutare, il più possibile insomma. Yeah. Non vorrebbe essere che il fatto che devi pagare una quota ti fa dire beh allora non posso, mio figlio resta a casa da solo.
Allora, grazie a Padre Sandro, in bocca al lupo e buona estate.
Grazie a te, buon lavoro per tutto quello che fate, evviva.
Just friends, 'cause I miss you, baby, and I've
Abbiamo in linea Roberto Atturo dal CIS, Viaggiare Informati, buon pomeriggio.
Sì, Antonella, un buon pomeriggio a te, un saluto agli ascoltatori. Al momento sono segnalate poche notizie, diciamo, di difficoltà per quanto riguarda il traffico, per fortuna per quanto riguarda, diciamo, l'anello del grande raccordo anulare e anche sulle vie consolari, diciamo, sulla viabilità intorno all'urbe. C'è una notizia che però riguarda proprio la città: il traffico al momento è bloccato per la presenza anche di diciamo, materiale combustibile sulla strada. Siamo tra via nazionale, si tratta di olio sulla carreggiata, in via nazionale tra via Milano e largo Magna Napoli per un incidente precedente, quindi in questo caso ovviamente la polizia municipale ha visto bene di evitare la viabilità in questo tratto di via nazionale. Per il resto non sono segnalati altri disagi, per il momento ecco l'unica notizia che vi possiamo dare prima di chiudere sono i rilievi su un incidente, è una chiusura temporanea che riguarda la via Ostiense, da via di Castelfusano, siamo al chilometro 22.930 in entrambe le direzioni. Il traffico al momento qui viene deviato su via del mare, ci sono rilievi che si stanno appunto portando, diciamo, questi rilievi su questo tratto della via Ostiense, ripetiamo al chilometro 22.930. E con questa notizia vi restituisco la linea, buon pomeriggio.
Grazie Roberto Atturo. Il 1518 vi ricordo il numero verde a cui rispondono gli operatori del Centro Coordinamento sulla Sicurezza Stradale. Grazie a Roberto Colangeli alla parte tecnica, Luciana Fantini in regia, tra poco il GR in edizione francese e inglese. Buon proseguimento di ascolto in compagnia della Radio Vaticana in diretta.